Ciao a tutti, siamo i Longobardi. Noi proveniamo dalla Scandinavia. All'origine il nostro popolo era composto da circa 150.000 persone, di cui un terzo sono guerrieri, guidati da re Alboino. Nel 568 d.C. abbiamo varcato le Alpi, giungendo a Cividale nel Friuli per estenderci successivamente in tutta la penisola italica. La capitale del nostro regno è Pavia, conquistata dopo 3 anni di assedio.
Abbiamo suddiviso il nostro territorio in ducati. La parte settentrionale è stata denominata Regno d'Italia e quella meridionale è composta dai ducati di Benevento e Spoleto. Verso la fine del VI secolo abbiamo attraversato un momento molto difficile. Dopo la morte del re Alboino abbiamo deciso di suddividere il territorio in numerosi e piccoli ducati. Questa decisione si è dimostrata fatale, poiché i duchi erano incapaci di governare e domare i soldati, desiderosi di razzie e saccheggi. Per questo motivo abbiamo designato un nuovo re e deciso di trasformare un'occupazione militare in uno stato. Per rendere possibile questo progetto abbiamo dovuto chiedere aiuto alla Chiesa. Per tale obiettivo ci siamo convertiti al cattolicesimo. Il clero, infatti, si è reso disponibile ad aiutarci solo a questa condizione.
Teodolinda è stata l'artefice più determinata in questo processo di avvicinamento. Instaurò rapporti con il Papa Gregorio I Magno e insegnò alla corte di Pavia il latino, la lingua della Chiesa. Le prime leggi scritte sono state ordinate da Re Rotari nel 643. Queste regole servono per civilizzare il nostro popolo. Il documento raccolse moltissime regole del diritto tribale e le affiancò a norme moderne. Negli anni seguenti, precisamente tra il 700 e il 744, abbiamo raggiunto il nostro massimo splendore, guidati dal re Liutprando, una persona di grande cultura e intelligenza. Grazie a tutti. Ora passiamo la parola agli esperti di storia dell'arte, inerente alle vicende del nostro popolo.
Buongiorno a tutti e a tutte. Siamo un team di esperti che si occupa di arte del mondo e oggi in particolare parleremo dell'arte longobarda. Oggi l'arte longobarda è stata valorizzata dall'UNESCO. I Longobardi in Italia, i luoghi del potere, è il nome ufficiale del sito dell'UNESCO. L'arte longobarda non comprendeva solo la costruzione di monumenti, ma anche decorazioni realizzate con pietre preziose per abbellire pugnali e selle.
Il sito UNESCO dei Longobardi è composto da 7 luoghi che sono situati sia a nord che sud. Abbiamo Cividale del Friuli, Udine, Brescia, Castelsepio, Varese, Spoleto, Perugia, Campello del Citunno, sempre Perugia, Benevento e Monte Sant'Angelo, Foggia. I monumenti di questi siti sono chiese e monasteri, ma anche fortezze e santuari. Passo la parola a Riccardo.
Per fare un esempio dell'arte longobarda abbiamo scelto il Tempietto Longobardo. Il Tempietto si trova a Cividale del Friuli, vicino a Udine. È uno degli edifici più complessi ed originali dell'epoca longobarda. Questo edificio sorge all'interno dell'omonimo monastero. Fu costruito nell'VIII secolo. La palla passa al mio collega.
All'esterno si intravedeva una parete con sopra degli affreschi. All'interno del tempio invece c'è un altare non molto diverso da quelli costruiti oggi. L'edificio si divide in 2 vani. Un'ara coperta da 3 volte a botte e l'aula a pianta quasi squadrata con copertura crociera. Ora vi faremo immergere nel clima di guerra longobarda.
Ciao, io sono Aldo, un guerriero longobardo. Sono qui per parlarvi dell'abbigliamento del guerriero. Normalmente mi vesto con una lunga tunica utilizzata anche dalle donne.
Quando arriva il momento di andare in guerra, il mio vestiario cambia del tutto. In battaglia, noi longobardi abbiamo vestiti ampi, fatti per lo più di lino e dei calzari firmati dai lacci.
I nostri copricapi sono calotte in bronzo e caschi di cuoio. Di solito la nostra altezza è intorno a 1,50 metri. Noi longobardi di solito abbiamo i capelli biondo paglia. Per combattere facciamo uso di diverse armi con nomi alquanto bizzarri: Scramax, Gramasax, Ansax, Saxsax e infine Scramesaxi.
Siamo quasi tutti robusti. Abbiamo grandi coltelli lunghi circa 7,5 cm. Per combattere non usiamo solo i coltelli, ma anche un'arma prediletta, cioè la lancia. È un'arma sacra, fatta apposta per i cavalieri. La usiamo quando combattiamo a cavallo. Ora vi faremo ascoltare una bellissima intervista.
Buongiorno, Re Rotary.
Salve.
Volevo intervistarla a proposito di lei e delle sue leggi.
Certamente.
Perché ha deciso di introdurre le leggi nel suo regno?
Il mio editto, l'editto di Rotary, inaugurato nel 743, è intitolato Edictum, comprende 388 articoli. Le leggi sono il primo passo per costruire uno Stato e per sostituirlo a una coalizione militare. In poche parole, per garantire l'ordine e la giustizia. Le leggi inoltre mi davano il potere assoluto, ovvero fare qualcosa oltre la volontà degli altri.
Secondo lei, quali sono le leggi più importanti dell'editto?
Ho introdotto 388 articoli nel mio editto e a mio parere quelli più importanti erano di diritto tribale, ma che affiancai alle regalie, ovvero i miei diritti. Sono importanti anche le leggi contro le faide, che portavano l'estinzione di intere famiglie.
Come influenzavano le leggi sul popolo?
Grazie al mio editto e al sostegno della Chiesa nacque il Rinascimento Longobardo.
E come ultima domanda, le volevo chiedere se mi potesse parlare delle norme moderne e tradizionali.
Ok, una delle norme di cui volevo parlare è la norma moderna contro la disobbedienza dei guerrieri. Il re ha il diritto di uccidere chi rappresenta un pericolo per lo Stato. Se qualcuno, d'accordo col re, avrà congiurato per la morte di un altro, o per ordine del re stesso, avrà ucciso un uomo, non potrà essere incriminabile, né egli né i suoi eredi potranno subire la posizione dei beni da parte della vittima o dei suoi eredi. Un'altra norma di cui volevo parlare è la norma moderna contro la faida, norma che parla che se qualcuno viene offeso potrà essere risarcito in denaro dalla persona che l'aveva offesa. Questa norma viene chiamata guerrigendo. Se una persona cavava l'occhio a un'altra bisognava calcolare il valore di quella persona come se fosse morta, quindi bisognava risarcire in base al rango di una persona. In seguito ho deciso di alzare il valore del risarcimento in denaro per evitare la faida una volta per tutte.
Abbiamo sentito parlare delle ordalie, ci potrebbe spiegare cosa sono?
L'ultima di cui io vi volevo parlare, a mio parere la più ingiusta, veniva chiamata ordalia, che consisteva in un duello tra due uomini, di cui non si sapeva chi avesse ragione, in merito ad un fatto. Chi avesse vinto il duello avrebbe avuto ragione. Questo è tutto quello che dovevo dirvi. Grazie per l'intervista. E adesso passiamo la parola alle donne longobarde.
Ciao a tutti, siamo donne longobarde. I nostri nomi sono Teodolinda, Ansa, Aurona, Adelinda e Autilia. Siamo qui per raccontarvi le nostre tradizioni. I nostri vestiti sono semplici. Indossiamo per lo più una tunica lunga fino ai piedi, tenuta ferma da una cintura, fatta in cotone o cuoio. Ai piedi, invece, portiamo sandali senza lacci.
Oltre ai lacci, indossiamo anche accessori, ovvero ghirlande, mantelline, scialli e collane, i cui vaghi possono essere in vetro, ambra o corallo. E da quando arriviamo in Italia, iniziamo a indossare anche orecchini e bracciali.
Noi donne viviamo sottomesse agli uomini da anni. Trascorriamo la nostra vita sotto custodia di nostro padre o nostro fratello. Ma quando ci sposiamo, questo ruolo passa automaticamente a nostro marito.
Quando ci sposiamo, noi donne entriamo in possesso di un quarto dei beni di nostro marito. Per gli uomini è anche possibile sposarsi con una donna schiava. Anche se a volte non sembra, partecipiamo attivamente alla vita economica e sociale.
Se una donna subisce violenza, può porsi sotto la tutela del re. Comunque noi donne possiamo prendere il posto di regina, anche se le regine longobarde sono figure poco conosciute, prive di un ruolo definito sul ruolo formale. Grazie per l'attenzione.
Siamo tutti longobardi!